Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong. This is all wrong.
Voci dall'antropocene.
Lunedì 9 marzo torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout dopo un po' di bobina. Mi scuso se ho iniziato con un po' di ritardo, ma sono solo. Il coronavirus, o diciamo le sue propaggini, sono entrate anche dentro il nostro spazio informativo e dentro la nostra trasmissione. Gianluca si trova in questo momento a casa, non perché stia particolarmente male, ma per aver avuto contatti con una persona risultata infetta, per cui insomma per precauzione personale e di chi gli sta attorno ha deciso di rimanere a casa qualche giorno. Quindi andiamo avanti da solo in una città dove questa presenza, che era stata fino ad oggi una presenza sfumata, lontana, di un qualcosa, di una minaccia che sentivamo, che in qualche modo ci riguardava, con la quale cercavamo di prendere le misure, le distanze, non farci prendere da panico eccessivo, da atteggiamenti leggeri. Insomma, è una situazione complicata a cui fare fronte. È difficile misurarsi con dei numeri che sono necessariamente incompleti, che sono necessariamente delle interpretazioni, come sempre sono i numeri. La situazione nelle ultime ore, in particolare da ieri, si è aggravata soprattutto per la nostra regione, per cui diverse province piemontesi, quasi tutte ormai, sono diventate zone rosse, per cui sottoposte a un regime di limitazioni importanti nella possibilità di circolare, di muoversi. E noi qui a Torino siamo davvero da ieri in particolare sommersi da notizie contraddittorie, audio di varia natura, quasi tutti anonimi, che escono dagli ospedali con infermieri, dottori, ma questo sta succedendo in Lombardia, in Veneto, in tutte le regioni interessate. Anche noi qui a questi microfoni sentiremo un'operatrice sanitaria che anche ha voluto, è del nord Italia, ma ha voluto che non si dicesse l'ospedale per cui lavora. Queste sono indicazioni precise che hanno dalle amministrazioni degli ospedali, di non far uscire indiscrezioni. E chiaramente bisogna sempre avere l'intelligenza di fronte a questo tipo di supporti digitali, audio, avere l'intelligenza di capire che spesso siamo di fronte a persone a fine turno, con 10-12 ore di lavoro forsennato sulle spalle, che si trovano a far fronte a un'emergenza mai vista prima, e con complicanze mai viste prima, con percentuali di intubate singolarmente alte ancora, ma che probabilmente non riescono a restituirci il fenomeno nella sua complessità, nella sua globalità. Diciamo che dati, piani oggettivi ed emotività si incrociano continuamente, rendendoci difficile la lettura di quello che ci accade, anche perché la preoccupazione rimane anche quella di preservare chi è più debole, chi è più soggetto, che poi non sono figure astratte, astratte, spesso possono essere i nostri nonni, i nostri genitori, amici, parenti, e tutti in qualche modo dobbiamo farci carico di questa situazione, che non vuol dire prendere acriticamente tutto quello che ci arriva dal mainstream, che per inciso continua a essere abbastanza contraddittorio, per quanto la crescita dei casi, è chiaro, ha fatto sparire per il momento chi magari cercava di calmare, chi minimizzava, chi cercava di paragonare il coronavirus disease a una banale influenza, insomma. E queste voci sono state zittite, ma i numeri parleranno alla fine. Il problema non è tanto quando avremo tutto per guardare questa epidemia in retrospettiva, il problema è cosa fare adesso e come muoverci adesso. Noi abbiamo deciso di mandare questo audio dal nord Italia, come vi dicevamo, preferiamo non dire da dove arriva effettivamente. È interessante, appena riesco, oggi dovrete avere un po' di pazienza con le questioni tecniche, perché essendo solo non riesco certo a fare tutto in tempi rapidi, però vi assicuro che riusciremo a mandare tutto quello che ci siamo proposti. Ecco, un tecnico di radiologia, quindi in prima fila, trattandosi le complicanze concretizzandosi spesso in polmoniti.
Siamo con Cristina, un tecnico radiologo di un ospedale del nord Italia. La salutiamo e la ringraziamo innanzitutto per la sua disponibilità. Ciao Cristina.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, volevamo così sapere da te qualche impressione, qualche racconto su come state vivendo queste settimane, quello che avete notato come impatto del virus e quali criticità secondo voi sta un po' sollevando.
Sì, dunque, all'inizio c'è stata un po' di confusione, perché intanto nessuno ci aspettava questa cosa e in questi termini, per cui siamo stati tutti un po' sballottati tra varie notizie, dovete fare così, dovete fare cos'ha. E poi pian pianino, quando le cose si sono tranquillizzate dopo i primi giorni, che si è capito come ci si doveva comportare, abbiamo avuto anche qualche problema con la dirigenza per quelle delle mascherine, che non ci volevano dare quelle, diciamo, corrette, con il filtro, eccetera. Ci è dovuto chiarire un bel po' di cose. Poi niente, poi purtroppo, quando era tutto, diciamo, a regime, è successo che gli accessi sono stati talmente tanti che il lavoro è aumentato esponenzialmente. E quindi ci siamo trovati a fare dei turni piuttosto impegnativi, ma anche dal punto di vista poi della gestione di tutto il contorno, perché non bastava fare una, per quanto mi riguarda, una radiografia, perché poi bisogna pulire tutto quanto, bisogna toccare, è diventato molto molto impegnativo e sempre di più, insomma, sempre di più. E poi adesso parlano di volerci far fare invece che 8 ore, 12 ore, perché così siamo molti di più in un turno e riusciamo a aiutarci un pochino di più. Questo è vero, però 12 ore sono tante, mi garantisco che farne 8 è già molto impegnativo, farne 12 non so come faremo. Io non ho ancora trovato, però non so come fare il quanto.
Prima dicevi che all'inizio avevate avuto questi, diciamo così, conflitti con la dirigenza, eccetera. Le vostre richieste sono state esaudite?
Ma dunque, più che altro non si capiva bene se avevamo ragione noi nel richiedere determinati dispositivi di protezione o se avevano ragione loro. perché come spesso accade, non si tende a mettere le cose per iscritto, perché è un'emergenza e allora bisogna accettare queste disposizioni che arrivano dall'alto. Noi contestavamo il fatto che queste persone che ci davano queste disposizioni forse non si rendevano ben conto di quello che era effettivamente il nostro lavoro, no? Perché ad esempio dovete stare a un metro di distanza, ma è un po' impossibile riuscire a fare una radiografia semplicissima stando a un metro di distanza, solo le braccia non sono mica lunghe un metro, di conseguenza come si fa ad avvicinarsi alle persone in questo modo? E quindi insomma abbiamo avuto questi problemi perché noi chiedevamo determinate cose che secondo loro non servivano. Poi ci sono stati dei chiarimenti, ci sono state delle ovviamente poi abbiamo tutti visto le informazioni su internet piuttosto che altre fonti più diciamo ufficiali, il Ministero della Salute, queste cose qua, per cui la situazione si è chiarita. Nel momento in cui si è chiarita, il lavoro è aumentato, quindi non abbiamo mai avuto un momento di tregua, ecco, questo è da dire. Senza contare che io parlo per la mia professione, però mi rendo conto che a livello infermieristico, proprio al momento dell'accettazione del paziente, insomma così, sarà stato anche peggio, perché non si capiva più chi era sano, chi era malato e chi era borderline, ecco, anche questo.
Quella che diciamo l'ultima settimana, come la puoi descrivere in termini di esperienza, di quello che avete visto, insomma?
Insomma, più o meno quello che ho detto, cioè che è stato un aumento di arrivi, di accessi, hanno dovuto riaprire le padiglioni che ormai erano utilizzati, diciamo, solo per a livello ambulatoriale, hanno dovuto fare dei padiglioni o dei reparti che venivano utilizzati per altro, per poter ricoverare tutte queste persone, perché insomma è brutto da dire, però se questi ospedali di provenienza avevano chiuso o comunque temporaneamente non erano in grado di gestire l'emergenza, hanno fatto sì che tutte le persone si sono affidate a un ospedale più grande. E qui ormai è inutile dirlo, però questo è un po' quello che è successo dopo la politica di potenziare il privato e lasciare il pubblico al proprio destino, no? Cioè gli ospedali pubblici sono quelli che lavorano meglio, però con delle risorse sempre inferiori anche a livello di personale che non assumono dopo chi va in pensione, insomma tutte queste cose qua. Questo è un dato di fatto, è una cosa che si sa, e questo ha fatto sì che nonostante l'ospedale fosse grande ci si è trovati abbastanza in difficoltà e si è tuttora in difficoltà. Quello che adesso dobbiamo fare, che secondo me era da fare prima, cioè di evitare, di uscire, di andare, di incontrarsi, è proprio per evitare nel modo più assoluto che la gente si ammali, perché non sa più dove metterli.
Grazie Cristina, se vuoi ancora aggiungere qualcosa, diciamo il microfono aperto.
No, l'unica cosa che chiedo a tutti veramente è di capire che non andare in giro, evitare di incontrare persone, evitare di fare le cose che si facevano prima è fondamentale. Purtroppo io considero che questo periodo è una guerra, mi dico è invisibile, ma questa è la terza guerra mondiale. Starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. I am a hurricane, listen.
19.04, ritorniamo in diretta, siete sempre sulle libere frequenze di Blackout, queste voci dall'antropocene. Intanto vado a ricordarvi i nostri contatti, perché non l'ho fatto prima, è il 346-66-73263 per il nostro telefono mobile e lo 011-2495-669 per il telefono fisso, e invitiamo tutti quanti abbiano aggiornamenti dai carceri, dalle lotte dentro, dai familiari, qualunque tipo di informazione anche rispetto al destino di molti detenuti di cui non si sa nulla. Sappiamo che a Modena, lo avrete sentito negli aggiornamenti, sappiamo esserci almeno sei morti, di cui due/tre confermati già a Modena, e altri tre invece morti dopo il trasferimento, il che perché un po' aduso a queste questioni fa pensare trattamenti punitivi negli spostamenti, a situazioni di questo genere. Il carcere di Modena è stato devastato, risulta essere completamente inagibile, per cui sicuramente la reazione della polizia dentro sarà stata di una durezza immaginabile. E intanto ci ha raggiunto, credo, a questi microfoni Gianluca, che salutiamo.
Ciao a tutti.
Ciao Gianluca, che è in autodetenzione domiciliare, insomma, ho raccontato in apertura del tuo contatto con una persona che si è rivelata infetta, e quindi insomma per precauzione verso te, ma soprattutto verso gli altri, verso chi è più fragile, verso chi è più soggetto, hai deciso di rimanere a casa.
Sì, una diciamo diretta da casa.
Gianluca, io inizierei commentando un po' l'audio che abbiamo sentito di questa operatrice di una radiologia del Nord Italia, e perché di adesso questa è una persona che tu hai sentito in diretta, per conoscenza diretta, ma di messaggi simili ma anche ben più allarmati oggi ne sono girati diverse. Uno adesso si dice sia un fake che è girato qui a Torino, ma in realtà ne esistono da Milano, ne è uscito uno dal Niguarda di Milano, ce ne vari operatori. Ora, facendo, come dire, la tara di tutto, cioè della pressione, perché spesso parliamo di queste questioni comprensibilmente in termini di mortalità, di morbilità, per cui di contagi, e si parla forse meno, poco, si capisce poco l'enorme sforzo, la pressione sovrumana a cui sono sottoposti in questi mesi gli operatori sanitari, e spesso questi messaggi che non per forza sono dei fake, come forse mi viene da pensare poi le amministrazioni quando vengono al corrente di queste fughe di notizie cercano di mettere una toppa, però mi sembra che forse la verità sia più nel carico di stress, di lavoro, di fatica, di preoccupazione, anche perché si è di fronte a qualcosa che obiettivamente non si conosce. Mi sembra che sia un po' questa la cifra di questo tipo di messaggi. Poi
Sì, questo è anche quello che usciva dall'intervista che avete appena sentito, nonostante non si sentisse benissimo, perché è dovuta fare così artigianalmente in casa, ma mi sembra che più o meno il contenuto passasse. Questa donna già le settimane scorse, attraverso, diciamo così, dei post, delle prese di posizione sui social, aveva espresso un po' diciamo l'insopportabilità per il parrummeggiamento della classe politica su, diciamo, lo sforzo collettivo e comune, riportando invece all'attenzione quello che è il carico effettivo su chi è scaricato sostanzialmente, come, soprattutto come fasce lavorative, che sono ovviamente quelle della prima linea degli ospedali. Tutte hanno abbastanza come interesse il discorso di rimarcare la distruzione della sanità pubblica, cosa che ovviamente va da sé, penso sia oggi evidente a tutti, e tutte più che altro poi quello che appunto testimoniano è di un aggravarsi dei carichi, quello che lei diceva nelle interviste, il passaggio da turni di 8 ore a turni di 12 ore. Per chi ne ha volontà, però sostanzialmente con l'obbligo per qualcuno di doverlo fare.
Certamente, e questo ci sembra il punto rispetto magari all'emotività che abbiamo sentito in molti di questi messaggi. Tra l'altro la ragazza che hai sentito tu meno di altri, sono usciti toni ben più allarmistici e pesanti. Tra l'altro veniva messo un po' alla berlina come un fake quello che sarebbe uscito dall'Amedeo di Savoia. Se ascoltate quello ripreso da vari giornali del Niguarda di Milano, è ben peggiore. Parla di ragazzi nati del 70, per cui la mia, la tua generazione, con delle polmoniti importanti, che non è, come dire, l'effetto normale di un'influenza, se vogliamo mantenere sempre quella dicotomia così che ha segnato un po' nelle prime battute il dibattito.
Beh sì, questo sembra il dato, sembra quello, come dire, un fenomeno a cui sostanzialmente erano impreparati, era impreparato il Servizio Sanitario Nazionale così per come è configurato, e poi anche va da sé con tutto il tipo di comunicazione che c'è stata sulla cosa, che oscillava tra sensazionalismo e smentita. Poi al di là delle mille opinioni, delle mille improvvisazioni, comunque tutte hanno registrato un primo momento di allarme molto forte che ha generato panico, e poi una battuta d'arresto, un calmare gli animi la scorsa settimana, probabilmente per paura, diciamo, delle conseguenze economiche, che penso sia evidente a tutti questa epidemia avrà
A proposito di questo aspetto, di questo punto, no? Cioè l'economico e il politico, che sono due categorie molto utili per guardare quello che sta succedendo, ci siamo imbattuti in rete in un articolo in filo Facebook, questo signore qua che si chiama Pierluigi Fagan, che uno studioso, lui si definisce, credo, studioso della complessità, però insomma afferisce a tutta questa tradizione di studi sulle società complesse, sulle interazioni complesse, e ha cercato di guardare, secondo me offre uno sguardo intelligente su questa questione, e tendenzialmente inquadra, definisce due atteggiamenti, due grandi gruppi di atteggiamento degli stati di fronte a questa epidemia. E magari vado a leggere qualche pezzo per capire esattamente di cosa parliamo, diciamo il cuore dell'articolo. Lui fondamentalmente divide in questo momento il mondo, ricalcando con la singolarità, forse possiamo dire dell'Italia, uno schema teorico che abbiamo incontrato in una lettura di cui qualche volta abbiamo parlato anche qui, il nuovo Leviatano, no? Che tra gli scenari politici possibili vedeva la possibilità di questo Mao climatico, cioè questo ritorno a uno Stato forte, a un politico forte che governi l'economia anche in senso anticapitalista. Qui dentro ritroviamo un po' questa questione, ma forse sono andato un po' troppo oltre con coi pensieri. Ritorniamo un po' al nocciolo. Diciamo, Fagan vede il mondo in questo momento diviso in due grandi gruppi. Da una parte la Cina, la Corea del Sud, l'Italia, dall'altra parte gli Stati Uniti e l'Europa, in un atteggiamento di fronte all'epidemia che da una parte preferisce il comando politico fino a sacrificare la ragione economica e dall'altra parte invece decide di non sacrificare quasi nulla alla ragione economica. Da una parte vado a leggere: i paesi maggiormente colpiti, che ora cominciano a capire, saranno i primi ma non gli ultimi. Dall'altra, coloro che vedono cosa succede a questi e sperano di poter trovare un'altra via di gestione della crisi. Cinesi, sudcoreani, iraniani ed italiani impongono misure draconiane per tagliare le vie di trasmissione epidemica. Pagano ovviamente un prezzo enorme sul piano economico, una vera catastrofe, ma potrebbero alla fine pagare un prezzo inferiore di coloro che per evitare quella catastrofe se ne procurano una ben peggiore. Francesi, tedeschi, britannici e molti altri hanno deciso di non contabilizzare i morti anziani, sostenendo la differenza tra morire di e morire con il virus. Sarebbe come dire che non è la goccia a far traboccare il vaso. Ora, è vero che non è una goccia a far traboccare un vaso, dato che questo deve essere preventivamente riempito fino all'orlo, cosa che non è colpa della goccia, ma è anche vero che senza la goccia il vaso non sarebbe traboccato. E quindi una scelta politica, contare o non contare i morti, come ad esempio fanno i tedeschi, un paese ritenuto democratico, il cui potere del po in cui il potere, scusate, c'è un refuso, il potere del popolo decide di dire al popolo, cioè a se stesso, che in Germania ci sono poco meno di 1000 contagiati ma 0 morti, in realtà 1 da ieri. Al rate italiano, è tenuto conto che Italia e Germania sono i due paesi europei ed assieme al Giappone mondiali con la più alta percentuale di anziani, dovrebbero avere almeno un poco meno di una quarantina di morti, sempre che il conteggio dei contaminati sia corretto, il che è molto poco probabile, ma non lo dicono. Non sono morti di, ma morti con, quindi non si contano, o meglio non si contano perché altrimenti il popolo si spaventa e se si spaventa non lavora e consuma più. L'economia si blocca, l'ordinatore va in caos e con esso la società che ne è ordinata. Tra o la borsa o la vita, i tedeschi preferiscono la borsa. Gli USA, unico paese al mondo, hanno rifiutato di usare le procedure di verifica contagio con tampone dell'OMS per farsi una propria metodologia, ma nel frattempo che se la fanno hanno centinaia di contagiati a piede libero che stanno infettando l'intera società, che però non deve sapere cosa sta succedendo. Tutto ciò che qui è pubblico, con il Borrelli che tutto il tardo pomeriggio ci aggiorna della contabilità del fenomeno, lì rimane sulla scrivania di un vicepresidente che dice che va tutto bene. Anzi, forse non arriva neanche a quella scrivania. Lì il conflitto tra economico e politico è ancora più forte, visto che a mesi dovrebbero andare a votare, non hanno una sanità pubblica e l'attuale presidente si è fatto vanto di aver smantellato l'Obamacare, che qualcosa faceva per la sanità, per le fasce più svantaggiate. Insomma, i cinesi non democratici dicono la verità o quasi, i paesi occidentali no, perché altrimenti l'ordinatore va in crisi e rischia di contagiare il politico sgretolandolo. Strana contraddizione, no? Leggo ancora un pezzetto. Chi avrà ragione? Si possono fare ipotesi, ma tali rimarranno fino a che non si sviluppano i fatti. Il teorico è ambizioso, ma alla fine decide sempre il concreto e non sempre in suo favore. Tutta la cultura della complessità, che di reti, cause complesse, effetti non lineari, incrementi esponenziali, feedback positivi, amplificanti e violenti fenomeni macro in tempi compressi, ha expertise, direbbe quello che dice l'OMS, ovvero che andrebbe fatto quello che hanno fatto i cinesi. Se lo sviluppo dei fatti desse a posteriori conferma di tale previsione, tra qualche mese o forse anno di catene di cause ed effetti amplificati, si tratterebbe effettivamente del crollo dell'ordinatore occidentale, lì dove non si è fatto come i cinesi. O qui mi fermerei. Gianluca, non so se vuoi iniziare a dire qualcosa.
Sì, non è che, cioè, penso sia abbastanza interessante questo articolo di Fagan, ma spesso i suoi contributi lo sono. Credo che il punto centrale del suo discorso è quello che emergeva nelle ultime battute che hai letto, cioè il discorso della fine di un modo di regolazione o comunque di una sua crisi effettiva. Poi quello che lui definisce come grande differenza è poi solo una differenza ex post in qualche modo di gestione, ma mi sembra che più che differenziare i due modelli, quello che vuole intendere nel discorso, diciamo, è una crisi del primato dell'economico, così come si è andato a delineare, configurare, diciamo.
Beh, una capacità aumentata rispetto alle
capitalista.
Diciamo una capacità aumentata di un regime rispetto a una democrazia occidentale, nel finale abbastanza esplicito su questo, di poter intervenire in maniera efficace. Io penso che ci sia anche questo, nella crisi dell'ordinatore economico c'è anche la crisi della democrazia occidentale, penso che il discorso sia anche quello. In realtà sul chi ha ragione o meno esiste anche un terzo approccio, perché come dire, lui usava anche a effetto molto quest'idea della contabilità dei morti, una fatta secondo la ragione economica e l'altra fatta secondo un'altra ragione che però in qualche modo strizza l'occhio all'umano. Diciamo, in realtà, per esempio, c'è il caso, secondo me, che è il più interessante, forse il più rivelatore dei numeri con cui avremo a che fare, che è quello della Corea del Sud. La Corea del Sud ha preso, come dice giustamente Fagan, misure draconiane, eppure di fronte a 7500 contagi ha 51 vittime. Allora, come si spiega questo dato? Io un po' l'ho approfondito questo dato e sembra che la Corea del Sud abbia semplicemente il record di tamponi. Quindi il record di tamponi vuol dire tantissime positività e quindi numeri più solidi rispetto a quali sono veramente i casi gravi. Perché su 7500 con 51 morti siamo a una percentuale di mortalità che sta attorno allo 0,5-0,6% contro quella in Italia rilevata che adesso è al 3,5-3,6%. Quindi anche questo tipo di considerazioni faranno poi la differenza. In realtà ragione Fagan quando dice vedremo chi ha ragione, ma su molti piani si vedrà chi ha ragione, perché l'interpretazione dei numeri a questo livello è molto complicata. L'unico dato strutturale col quale abbiamo a che fare è la demolizione sistematica del pubblico, che non dico che senza questa oggi le terapie intensive sarebbero 10 volte tanto, però forse qualche posto in più ci sarebbe, così come più assunti, così come più personale, e questo renderebbe più facile affrontare l'emergenza. Mi sembra che l'unico dato di fronte al quale siamo di fronte è l'allocazione delle risorse, nel senso della loro scarsità, e quindi il problema di dover selezionare chi può vivere e chi no. Questo è sicuramente il dato strutturale, ma sui dati dell'epidemia io credo che vedremo ancora cambiamenti molto importanti nei numeri, però questa è una mia idea suggerita dal dato coreano e anche da altri virologi e infettivologi che hanno insistito su queste questioni.
Sì, nel pezzo che mette Fagan comunque c'è poi solo un accenno, sostanzialmente, mettendolo in uno dei due schieramenti, ma lo accenna solo, che però credo che sarà comunque anche lì, come dire, un effetto da vedere, da misurare effettivamente, quello nordamericano, perché lì stiamo parlando di una totale rimozione del problema, di una dismissione, cioè di un'inesistenza proprio di qualunque livello pubblico rispetto alla sanità, anche perché quello che era stato fatto poco ma qualcosa significava dall'Obama, che era stato violentemente smantellato. Probabilmente tutto questo avrà forse delle conseguenze non banali
sulle elezioni,
per le elezioni prossime, sullo scontro interno ai democratici e poi prossimo futuro, non lo so, lo vedremo. Però questa cosa qua è sicuramente il dato abbastanza più allucinante, perché quello di Trump sostanzialmente è diciamo un nuovo capitolo del suo negazionismo sullo stato del mondo e sugli effetti che insomma che si stanno avendo su questo mondo. L'unica cosa che volevo aggiungere, visto che poi parleremo anche di Cina, giusto per avere anche un resoconto da quell'emisfero, là dove tutto è partito, diciamo qua abbiamo ovviamente una rappresentazione tutto sommato appunto di misure draconiane, ma di efficienza dentro quelle misure, cosa che, come dire, a tutti viene da leggere in questi termini, anche perché il volume è tutto un altro da quello che abbiamo qua. Comunque quello sembra essere un dato di fatto abbastanza chiaro. Volevo solo segnalare che da qualche tempo sono state tradotte, non in italiano ma in inglese e francese, delle testimonianze, diciamo, dalla zona assediata, sostanzialmente dalla zona dell'Hubei, dalla città di Wuhan, che sono abbastanza agghiaccianti come tipo di testimonianze, come tipo di racconto, anche perché sono racconti, diciamo così, del quotidiano, della vita minuta, e come dire, entrano in un'altra profondità della vita quotidiana, lontana, diciamo, dalle rappresentazioni che sono quelle di Stato, quelle dei media o quelle delle grandi distanze. Forse si potrebbero leggerne alcune, visto che ne abbiamo tradotte alcune, così possono essere interessanti. Poi dopo mandiamo un audio che invece ha un altro sguardo su tutto questo.
Ok, ma vuoi andare con queste?
Sì, no, ma le leggo qualche estratto perché certo. È abbastanza lungo. Diciamo, quello che mi sembra interessante è questo lavoro che è stato fatto dal sito l'ANDIAM, Wuhan état d'urgence épidémique, Wuhan stato d'urgenza epidemica. Diciamo, ha tradotto molti di questi contributi da abitanti e personale medico della Cina infettata, no? Qua per esempio ci sono alcune testimonianze di personali medici che dicono: non abbiamo più abbastanza materiali di protezione per le persone che lavorano a contatto con i malati, la Commissione Salute e il governo non fanno assolutamente nulla, dobbiamo oltrepassare l'autorità per chiedere aiuto direttamente alla società civile. In più il personale medico non riesce ad arrivare finché il governo non si propone né di trovare loro una sistemazione né di fornire loro un mezzo di trasporto. Ci riposiamo quindi interamente su associazioni e gruppi di autisti volontari per venire al lavoro. Ho l'impressione di vivere in un'assenza completa di governo. Un altro sempre: non c'è nessuno per dirigere l'ospedale, non c'è abbastanza materiale, non abbiamo mangiato tutto il giorno, nessuno è venuto a prendere i corpi delle persone morte. Hanno tagliato l'accesso a internet e hanno persino tagliato la rete. Se ci dimettiamo ci ritirano la licenza medica. Ma chi cazzo fa questo genere di cose? Ora mia moglie, mia sorella e i miei colleghi sono tutti al limite della sopportazione. Il medico che avete visto in quel video online lavora nel pronto soccorso dell'ospedale numero 5 di Wuhan. Il suo direttore se ne andava a passare le feste sulla. Un'altra ancora: non ne posso più, il nostro reparto in ospedale è pieno fino all'orlo di malati, è riempito 24 ore su 24, i malati si inginocchiano per supplicarci di salvarli, ma non abbiamo nulla, non abbiamo medicina per curare questo virus, la sola maniera per sopravvivere è contare sul nostro sistema immunitario, non abbiamo più nessun materiale di protezione, più tute, più maschere, più guanti, più occhiali, più niente, abbiamo finito tutto, lavoriamo senza nulla. Poi altri ancora: diversi infermieri stanno piangendo, il capo piange anche lui, piangiamo e non riusciamo più a controllarci. Leggo un altro invece che sono più, diciamo, utenti o appunto racconti così della gente che si trova in casa. Un mio familiare sta attualmente lavorando all'ospedale, sta lottando contro l'epidemia in prima linea, ma ciò che succede attualmente lì è che i dirigenti stanno portando via una parte degli stock di mascherine per il proprio uso e ne rivendono per peso d'oro di nascosto fuori dall'ospedale. Altri dirigenti si nascondono negli uffici, non escono e non si avvicinano ai malati. In più usano delle questioni etiche o politiche per far tacere e mettere pressione sul personale che è in prima linea. Ogni volta che qualcuno di loro contrae il virus c'è raddoppio il carico di lavoro per quelli che restano. Ancora uno così per dare un'idea più sul resto. Un attimo: stasera a Simenkun, quartiere di Wuhan, ero per strada e a parte me c'era solo un'altra persona, un vecchio signore che buttava la spazzatura. Alle 5:30 qualcuno è saltato dal ponte, Prima di saltare piangeva e gridava, delle urla tristi e disperate. Nella strada così calma e deserta quelle urla risuonavano. Urlavano, ho preso il virus e non posso tornare a casa perché ho paura di contaminare la mia famiglia e l'ospedale non ha più letti. Mi sono affittato una camera altrove ma non ci sono più mezzi di trasporto né mezzi per andare all'ospedale. Bisogna camminare per chilometri e ora non sono più in grado. Il mio corpo è diventato troppo debole e neanche nulla da mangiare. Allora la vita è peggio della morte. Ed è saltato giù. Stavo per chiamare la polizia quando una volante passata si è avvicinata mentre me ne andava. Se ne andava, i poliziotti mi hanno detto più riprese, non devi mettere questa cosa su internet. Gli ho sorriso con gli occhi pieni di lacrime. E molte altre testimonianze di questo tipo, anche alcune meno tragiche, più che raccontano così anche la vita o il fatto dei vecchi che si incazzano, che non possono più giocare a Mahjong, queste cose qua. Però mi sembra che dava uno così, uno spunto, un ritratto meno, dire, meno lontano e più vicino di quello che sta succedendo, diciamo dandogli anche degli aspetti più universali.
Certo, e tra l'altro alcuni di questi racconti fanno inevitabilmente venire in mente alcuni di questi messaggi che ogni tanto scappano anche dai nostri ospedali. Ne leggevo uno qualche giorno fa, che dove un medico diceva: non vi rendete conto di quello che sta succedendo, io vedo tutti i giorni infermieri e infermiere in lacrime per la situazione, che è un po' anche il dato che veniva riportato. Possono sembrare delle banalità, ma davvero lo sforzo maggiore lo sta sostenendo questo comparto così maltrattato negli ultimi 20-30 anni, e questo è un altro dato importante. Sul tema è chiaro che va preso più con le pinze, perché è un prodotto della CGTN, una televisione cinese, però gira un video molto bello, molto, molto interessante, per quanto magari non sfugga un certo piglio celebrativo rispetto alla capacità cinese di contenere il virus. Sembrerebbero entrati nella fase decrescente, per cui tutto sommato l'obiettivo sembrerebbe centrato. Si chiama The Lockdown, One Month in Wuhan, è molto bello, ci sono immagini anche qua molto, molto toccanti. Ripeto, non è fatto da compagni come la raccolta di contributi che citava Gianluca, è fatto dalla TV cinese, però io ve lo segnalo, è su YouTube ed è sottotitolato in inglese, per cui di facile accesso, diciamo.
Direi che possiamo sentire il contributo che ho registrato prima con Gabriele Battaglia, inviato un po' per Il Manifesto, un po' per Radio Popolare, un po' freelance dalla Cina dove vive. Anche lui si trova sostanzialmente in una situazione imposta di quarantena, con i vari dispositivi di controllo che vanno dai residui maoisti del comitato di quartiere alle nuove tecnologie molto pervasive nella quotidianità cinese, e risponde a una serie di domande sulla situazione giù.
Abbiate pazienza un secondo, perché allora faccio che mandare un pezzo, così intanto prendete fiato e poi faccio partire il video. Too much, feeling pain, you move too much.
antisocial behavior?
What's that?
You say I'm very withdrawn.
Introverted, you mean?
Well, you're a man of few words. Why is this?
I don't have anything to say.
Allora Gabriele, tu ti trovi in Cina in una condizione di quarantena imposta per gestire il tram tram di un'emergenza che ormai dura da più di 2 mesi. Ci piacerebbe capire un po' meglio quello che sta succedendo lì, nel senso che qui arrivano messaggi di rassicurazione relativamente a un picco che ci sarebbe lasciati alle spalle, ma in altri momenti invece si parla di effetti di ritorno, di persone ricontagiate. Dal tuo punto di osservazione, qual è la situazione in Cina oggi?
Allora, oggi, se si crede ai dati ufficiali, ai quali io non ho motivo di non credere più di quanto possa non credere ai dati italiani o quelli francesi o tedeschi, comunque in base a questi dati ufficiali siamo al secondo giorno consecutivo in cui non si registrano nuovi casi di coronavirus in Cina, a parte la zona di Wuhan, lo Hubei, anzi la città di Wuhan in particolare. Gli unici nuovi casi registrati oggi nel resto della Cina sono casi di persone che vengono da fuori. Leggevo di questi 4 cinesi che arrivavano dall'Iran e che sono stati scoperti positivi nella provincia del Gansu. Allora, questo significa che in Cina ragionevolmente ormai il picco è stato raggiunto e adesso cominciano a ridursi i casi. Allora, che cosa significa? Significa che ha funzionato il metodo cinese, che è fatto di separazione, di contenimento, di isolamento, di quarantene, nelle quali ci sono anch'io. Quanto poi questo metodo sia estendibile al resto del mondo è tutto un altro paio di maniche, perché si basa chiaramente su un sistema che è quello cinese, ma non è solamente una questione di sistema politico, bensì anche di idee e valori condivisi. Certo, il virus può ritornare alla grande, perché abbiamo visto che ci si può reinfettare, non si sa quando finiranno queste misure. E però per il momento qualche segno positivo sembra arrivare. La situazione in Cina oggi è quella per cui siamo in una nuova normalità cosiddetta, Xinjiang Tai, che era un po' un motto di Xi Jinping, ma questa nuova normalità adesso è fatta di mascherine, tenersi a distanza uno dall'altro, quarantene e tentativi di ritornare lentamente al lavoro, alla vita normale, però in maniera abbastanza strana, abbastanza anche distopica da certi punti di vista.
Sul tuo profilo Facebook, nelle corrispondenze, articoli, riesci a trasmettere molti aspetti della quotidianità cinese prima e durante l'emergenza. In che modo, se è così, la gestione cinese del virus rivela qualcosa di profondo relativamente al funzionamento di quella società?
Rispetto al funzionamento della società cinese, la gestione del virus chiaramente, allora, quando si ha nelle fasi di crisi emergono i tic, ma anche le caratteristiche particolari dei paesi. In Cina quello che vediamo, ci sono diversi elementi che connotano la Cina. Il primo è quello che è il fatto che il diritto individuale è del tutto subordinato al diritto collettivo e alla tenuta insieme del sistema, e cioè nel momento in cui è stato deciso per misure draconiane tutti si sono adeguati, perché tutti sono allineati sul fatto che è importante che si tenga insieme la Cina. E quindi il meccanismo è quello della mobilitazione, che esiste come modello fin dagli anni 30, è evoluta nel tempo, e comunque c'è questa mobilitazione che va da una mobilitazione effettiva dei medici, i dottori che sono calati a Wuhan, 40.000, alle comunità di villaggio, ai funzionari locali che si danno da fare per creare blocchi stradali e cose di questo genere, a quella che ho chiamato mobilitazione a non mobilitarsi, che è quella un po' della gente comune, per cui sei invitato a una mobilitazione fatta di separatezza, starsene da soli, starsene tranquilli. Quindi questa è la differenza dalle grandi mobilitazioni del passato, che invece venivano masse di umani che partecipavano a qualche cosa.
In alcune blog occidentali, diciamo così, che traducono blog e testimonianze online della regione assediata dell'Hubei, c'è appunto la descrizione di scenari molto pesanti di repressione, di corruzione, di silenziamento, di mala gestione. Vorremmo un po' la tua impressione, cioè c'è stato un pugno di ferro ingiustificato, o in qualche modo questi dispositivi sono stati una delle chiavi del successo cinese?
E i problemi ci sono stati all'inizio, quando si dice, proprio per le caratteristiche del sistema cinese, non c'è stata abbastanza velocità di trasmissione delle informazioni, e cioè le autorità locali soprattutto hanno cercato di occultare in una prima fase le informazioni, anche se la comunità medica era stata velocissima nel comunicare tutte le informazioni necessarie, tra cui il sequenziamento del DNA del virus all'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla comunità internazionale di ricerca. Quindi il problema è stato politico. C'è da chiedersi però che cosa sarebbe successo altrove, cioè io tendo a credere che ragionevolmente un certo ritardo dal primo momento in cui si manifesta un virus o comunque un'emergenza di questo tipo, quando poi ci si organizza per affrontarlo, è quasi scontato, è quasi dato. Questo non lo dico per difendere il sistema cinese, che sappiamo è molto, come dire, su tutta una serie di punti che hanno a che fare con le libertà individuali, chiaramente non è accettabile. Però io la credo un po' così, e non sono assolutamente allineato con tutti quei media occidentali, soprattutto atlantici, che hanno proprio come mission quella di attaccare la Cina a prescindere. Quindi il pugno di ferro c'è stato, però è un pugno di ferro a cui più o meno tutti si sono adattati e lo vedono come inevitabile. Certo, aspettano che questa faccenda finisca.
Come ti sembra la dinamica che si sta producendo in Italia vista dalla Cina, dove in qualche modo da tutto questo sono già passati? Analogie, differenze, errori italiani / europei?
Beh, dunque, con l'Italia, l'Italia ha cercato, secondo me, di adottare un metodo cinese nella sostanza, anche lei con i suoi ritardi. Io credo che il virus sia ormai diffuso su tutto il territorio nazionale, per intenderci. Aspetto controprove, però io credo che sia così, perché c'è stato troppo scarto temporale tra i primi casi segnalati, e che poi si dice che risalgono addirittura a dicembre, gennaio, e poi le misure effettive. Abbiamo cercato di adottare questo modello fatto di, appunto, di zone arancio, zone rosse, chiusura, quarantinizzazione e così via, però proprio per le caratteristiche sociali, politiche, in Italia è molto difficile adottare un metodo cinese al 100%. Per cui oggi mi sono trovato a discutere con amici italiani che stanno vivendo in prima persona. Io, essendo a Pechino, non ho una visione direttissima di quello che sta succedendo lì. Comunque, ed era buffo, perché parlavo in contemporanea con due persone, cui una sosteneva una tesi e l'altra sosteneva la tesi diametralmente opposta. E cioè, qualcuno sosteneva che il decreto ministeriale, che che ha dato un grande potere poi di implementazione di queste misure sul territorio ai prefetti rivela un forte processo di accentramento da parte del potere centrale del governo, quindi misure eccezionali come non si vedono da tempo nel contesto italiano. E dall'altra parte invece c'era chi sosteneva che questo decreto è stato il frutto di tutta una serie di mediazioni con le autorità locali, per cui di fatto non è una misura che arriva già in qualche modo sgonfiata e annacquata, perché è frutto di 200.000 mediazioni. Però sicuramente gli italiani credo che abbiano cercato di adottare il più possibile un metodo alla cinese, però rispettando anche quelle che sono le nostre caratteristiche, che sono quelle di un paese dove sussiste il diritto individuale.
Qual è la mole dell'apparato tecnologico messo in campo dal governo cinese? Cioè, si è parlato di intelligenza artificiale, di dati, metadati, più proprio tutto quello che più, diciamo, il dato infrastrutturale.
La mole tecnologica che la Cina ha messo in campo è in effetti una delle componenti fondamentali di questa emergenza coronavirus. Basti dire che io devo comunicare dalla mia quarantena tutti i giorni, due volte, la mia temperatura corporea al funzionario che mi ha in carico, e lo faccio attraverso WeChat, cioè la piattaforma che ormai, con la quale ormai si fa tutto in Cina e che va per la maggiore, no? Certo, questo è un esempio banale, perché ci sono poi tantissimi altri tipi di software. Per esempio le due grandi compagnie dell'IT cinese, che sono appunto Alibaba e Tencent, hanno un programma simile, per cui soprattutto nel sud della Cina c'è questo Alipay, che è una piattaforma di pagamento di Alibaba, che ha sviluppato un microprogramma che ormai è obbligatorio per fare tutto. Cioè, mi sento amici di quella parte di Cina che mi dicono che ormai perfino per entrare in casa tu devi utilizzare questo codice QR code che hai su questo microprogramma di Alipay, altrimenti non ti muovi e non rientri neanche in casa. Quindi un apparato tecnologico che è di controllo della diffusione del virus è incredibile, perché poi questo codice ti dice al microprogramma tu fornisci tutta una serie di dati, poi il codice ti dice se tu sei un soggetto a rischio, cioè è rosso, arancione o verde. Se verde sei a posto, arancione devi stare all'occhio, rosso devi stare in quarantena, ecco. E quindi questo ti controlla, ti monitora costantemente la tua situazione. C'è qualche cosa di simile fatto da Tencent, cioè quindi anche quello su WeChat qui al nord soprattutto, però per ora non è ancora obbligatorio, cioè riusciamo a vivere anche senza quel codice. Diciamo che in questo momento qui a Pechino il tipo di controllo è più di tipo analogico umano, insomma, sono proprio qua il comitato di quartiere che ti mette in quarantena o meno, e non sappiamo se si arriverà a quel tipo di controllo. Io dico questo, io penso che siano misure che hanno sicuramente facilitato in un paese da 1.400.000.000 di persone questo controllo del virus. Sicuramente alcune di queste misure poi resteranno anche dopo. Per esempio, c'è un amico che nel suo condominio hanno installato il riconoscimento facciale, che prima non c'era, e adesso chiaramente è giustificato da ragioni di sicurezza, per cui esterni potenzialmente infetti così non entrano nel condominio, ma hanno già detto che resterà anche dopo. Quindi in un contesto come quello cinese può darsi che molte di queste misure tecnologiche di controllo poi resteranno anche dopo.
Complex, yeah.
19.51, ritorniamo in diretta per darvi conto di un po' di messaggi che sono arrivati al 346-66-73-263 e andiamo dagli ultimi arrivati per poi procedere sugli altri, se riesco a leggervi. Allora, dice qui la traduzione in italiano di quelle interviste e urrianoblogs.org e andate su urrianoblogs.org e trovate con il titolo Wuhan, stato emergenza epidemico, testimonianze, caos sistemico, cronologia. E poi ci mandano ancora un link a YouTube, però non capiamo di cosa, una comunicazione rispetto, un aggiornamento rispetto a quanto sta avvenendo a Bologna, dove è in corso, non sappiamo bene a che stadio, in che fase, una rivolta in un centinaio di persone tra compagni e familiari. Siamo da ore fuori dal carcere di Bologna, dove dal pomeriggio è in corso una rivolta. Il carcere è completamente blindato e non si è riusciti ad avvicinarsi alle zone dove ci sono i prigionieri. La situazione dentro non è chiarissima al momento, ma pare che le varie aree del maschile siano state prese dai detenuti e distrutte in parte, ma è tutto molto incerto. Qua fuori la presenza con blocchi a singhiozzo, interventi continua. Qui a Torino già da un po' credo si è sciolto invece il presidio che si era creato di fronte al carcere delle Vallette. Ringraziamo tutti, sono molti anche aggiornamenti rispetto in realtà, a parte quanto abbiamo sforato, però data l'assenza di macerie ce lo siamo potuti permettere. Avremmo voluto fare anche altri passaggi, però tutto non si può fare. Avremmo anche voluto tra le altre cose leggere le lettere di Luca e di Nicoletta dal carcere, magari in chiusura sul finale di trasmissione mandiamo almeno l'aggiornamento che abbiamo registrato nel pomeriggio con Italo Di Sabato dell'Osservatorio Repressione sulla situazione nei carceri e sulle richieste che in questo momento i detenuti, ma più che altro per voce delle organizzazioni, delle associazioni che si occupano di carcere e dei compagni che stanno animando i presidi di solidarietà, e con un ruolo, duole anche sempre doverlo sottolineare, però un po' opaco, di Antigone, che è molto preoccupata, sicuramente, sinceramente preoccupata della situazione, ma è anche preoccupata di tenere buoni rapporti con le amministrazioni, e da subito ha tacciato di responsabilità chi ha iniziato a parlare di amnistia o di indulto. Dicevo, manderemo in chiusura questo aggiornamento per chi avesse perso i continui aggiornamenti di Blackout. Un tema invece che cercheremo di riprendere la prossima settimana, perché davvero sembra esserci molto materiale di discussione e in qualche modo è anche come dire l'argomento che caratterizza questa trasmissione. E ci hanno mandato purtroppo un po' fuori tempo massimo per poter elaborare i dati, ma comunque non vale la pena sacrificare questa discussione in spazi angusti. Ci hanno mandato un documento, io vi leggo qualche passaggio, vi riassumo qualche passaggio dell'abstract. Si chiama Spillover, zoonosi, il segno dell'antropocene. Il titolo è difficile, mi rendo conto. Lo spillover è questa in biologia è questo meccanismo del cosiddetto salto di specie, di questi virus che passano dall'animale, dall'ospite diciamo faunistico all'essere umano, e le zoonosi sono le malattie che ne derivano e che sono al centro delle preoccupazioni degli scienziati. L'abbiamo detto dalla prima puntata, quando ancora davvero facevamo fatica a inquadrare i numeri. Ancora adesso si fa fatica, ma a maggior ragione qualche settimana fa, a inquadrare quello che la statistica epidemiologica può dire con una certa sicurezza e quello che magari no, però da subito abbiamo detto che sicuramente l'emergenza c'era, era vera, e che gli scienziati, a partire da quelli dell'OMS, se l'aspettano da molto tempo. Negli anni si sono moltiplicati i virus d'assalto di specie e iniziano a venire fuori, e vengono fuori già da parecchi anni, studi importanti, interessanti, fondati su come urbanizzazione e cambiamenti climatici e antibiotico resistenza stiano condizionando queste questioni, e essendo per noi un aspetto fondamentale, perché come dire, se l'epidemia diventa un modo, una possibilità di governo del presente, e se in qualche modo queste sono favorite dai cambiamenti climatici, sicuramente è un tema per noi fondamentale. La prossima settimana cercheremo di affrontarlo con dovizia, quando continuano ad arrivare messaggi. E magari adesso mandiamo l'aggiornamento di Italo di sabato sulla situazione dei 28 penitenziari, forse ormai di più, perché la situazione è davvero esplosiva. Tra l'altro, forse non ne parliamo nell'aggiornamento perché non c'erano ancora stati, al netto di quanti avevano ripreso, fino a qualche ora fa si parlava di almeno 20 detenuti a Foggia che erano riusciti a guadagnare la libertà, chissà per quanto, ci auguriamo a lungo, ma in realtà non abbiamo aggiornamenti su questo. Ecco l'audio dall'Osservatorio Repressione, da Italo di sabato. Ed è intervenuto qui in diretta ai nostri microfoni Italo di sabato, che, come dire, amico di Radio Blackout, che tutti conosciamo per il suo lavoro con l'Osservatorio Repressione. Chiediamo a lui, mentre proprio in questo momento arrivano anche da Torino notizie di disordini dentro il carcere delle Vallette, chiediamo a lui, insomma, di farci una rassegna, di restituirci una panoramica, visto che i penitenziari interessati sono davvero molti e purtroppo continuano ad arrivare notizie di detenuti morti.
Ma sì, terribili notizie provengono dalle carceri italiane. Ad ora pare che siano 31 gli istituti penitenziari in rivolta. A Modena nella notte scorsa sono deceduti 6 detenuti, più altri 3 che erano stati trasferiti nei penitenziari di Alessandria, Verona e Padova sono deceduti in seguito. Ma credo che c'è da dire, che la situazione delle carceri fosse al limite dell'esplosione era evidente a tutti. Basti pensare che già qualche settimana fa, prima dell'emergenza coronavirus, in altri penitenziari italiani ci siano state delle proteste proprio per denunciare la mancanza di assistenza sanitaria all'interno dei penitenziari, insomma. Quindi era una situazione al limite dell'esplosione, che tranne i politici e gli alimentatori di forche e manette per tutti non se ne sono accorti, insomma, o facevano finta di non accorgersi.
Quali reazioni registrate adesso a caldo da parte delle istituzioni e da parte delle amministrazioni penitenziarie?
Ma diciamo che dalla parte delle istituzioni c'è un atteggiamento a dir poco inquietante e vergognoso, perché basti pensare che il commento a fronte delle vittime di Modena è stato quello del dire che sono morti per overdose, senza aver neanche detto di voler aprire un minimo di inchiesta su quello che è successo all'interno del penitenziario modenese. C'è preoccupazione invece da parte delle direzioni del carcere, anche dei sindacati di polizia, perché non a caso, insomma, all'interno delle carceri, oltre ai detenuti, ci sono anche agenti di polizia penitenziaria che possono incorrere a prendere il virus anche loro, insomma, essendo a contatto diretto con detenuti, oppure sono anche proprio loro che possono trasmettere il virus ai detenuti. Quindi c'è una
questo, come sappiamo, non è stata presa nessuna precauzione, nessuna misura.
No, nessuna, nessuna, assolutamente, da notizie certe che noi abbiamo e che il personale di polizia penitenziaria non ha avuto nessuna raccomandazione per entrare e uscire dagli istituti penitenziari, solo le persone che possono essere potenzialmente a rischio nel momento in cui hanno il contatto con l'esterno. Quindi ci siamo trovati nel paradosso che il ministro Bonafede ha fatto il provvedimento di vietare le visite, mentre proprio per non far sì che i detenuti potessero avere contatto con l'esterno, mentre non ha preso nessun provvedimento nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria. E quindi la paura in questo stato chiaramente aumenta, insomma.
Certo, infatti Italo, sembrerebbe che dalle notizie che trapelano, che insomma, come sai meglio di noi, sono poche, adesso è difficile creare ponti, canali diretti col dentro, diciamo. Però diciamo, quello che viene fuori sembrerebbe che, oltre alla protesta per i colloqui tagliati, per l'assenza, come dire, questo attacco all'affettività, che sappiamo bene che in carcere è una delle poche cose davvero care per i detenuti, esiste anche una vera e propria preoccupazione, perché i detenuti capiscono benissimo che nel momento in cui esplodesse un'epidemia dentro un carcere, prima che prendano le misure adeguate, veramente vediamo i morti poi tra i casi gravi, ma a decine, perché immaginiamo tutte le misure di sicurezza necessarie a isolarli, a portarli nei reparti di terapia intensiva, sarebbe un disastro assoluto.
Certo, sarebbe la morte annunciata, perché come dicevo prima, il dato di fatto è che in questi anni, avendo profondamente alimentato un clima giustizialista, ormai andava di moda il dire buttate la chiave, insomma, alimentato non solo da politici sconsiderati, ma anche dai media, dalla stampa, il Fatto Quotidiano in primis, insomma, che ha alimentato tutta una politica giustizialista e forcaiola. E in tutto questo le carceri sono state totalmente private di qualsiasi presidio sanitario, quindi i detenuti già prima dell'emergenza coronavirus erano profondamente a rischio. Molti atti di autolesionismo all'interno del carcere avvenivano proprio perché non c'erano le adeguate strutture sanitarie per le cure, e quindi è chiaro che un'eventuale epidemia all'interno di un istituto penitenziario provoca di per sé la possibilità che il virus si diffonda ad altri detenuti e al personale penitenziario e a chi dentro le carceri opera, insomma. E come dicevi tu giustamente, ci troviamo nella condizione che per mettere in sicurezza, per dare le cure adeguate a chi eventualmente possa essere colpito dal virus, ci troviamo proprio nella condizione materiale che queste cure non possono essere date, sono di fatto negate.
Italo, quali sono secondo voi, nel ragionamento vostro adesso, le misure più necessarie, più urgenti per dare un po' di calma e di fiducia dentro le carceri italiane, se questo è possibile, è anche auspicabile, certe volte ci viene da dire?
Allora, innanzitutto cominciare a prevedere subito, urgentemente, un provvedimento di misure alternative al carcere per tutti i detenuti malati, anziani, per tutti i detenuti che sono in carcere per cosiddetti reati minori, insomma, pensiamo a tanti attivisti anche di lotte sociali, a partire da Nicoletta Dosio, ma pensiamo ai detenuti in carcere per la Fini Giovanardi o la Bossi Fini, insomma, che sono poi di fatto leggi che provocano oggi sovraffollamento. Noi facciamo i conti con una capienza, cioè con i dati del DAP di febbraio 2020, parla di 61.000 persone detenute a fronte di una capienza di 48.000. Queste dovrebbero essere le prime azioni immediate, urgenti da fare. Poi chiaramente cominciare a ragionare a un provvedimento di indulto e amnistia, insomma, cioè, purtroppo queste parole di fatto negli ultimi anni sono diventate delle bestemmie, insomma, mentre l'indulto e l'amnistia sono provvedimenti previsti dalla Costituzione italiana, sono provvedimenti democratici, insomma, all'interno di uno Stato. Molte volte ci si riempie la bocca della difesa della Costituzione, dei valori costituzionali, e ci si dimentica realmente di quello che invece oggi la necessità di prevedere dei provvedimenti previsti dalla Costituzione, come quello dell'amnistia e dell'indulto, di fronte a quello che è il dramma del sovraffollamento carcerario, che oggi viene evidenziato maggiormente di fronte a quella che è l'emergenza coronavirus.
Quali sono i numeri del sovraffollamento in Italia? Li diamo, per quanto li abbiamo dati molte volte, ma è sempre utile capire la proporzione.
Allora, ti ripeto, i dati, gli ultimi dati, quelli disponibili ad oggi, dati dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, i detenuti al 29 febbraio del 2020 superavano di poco i 61.000 detenuti, e la capienza delle carceri italiane è di circa 48.000.
Quindi, insomma, si capisce la sproporzione, soprattutto quando ci viene richiesto di stare a un metro di distanza, no? Cioè, l'uno dall'altro.
Ci troviamo che in celle previste per due detenuti siamo fortunati se ne troviamo sei in questo momento qui, insomma. E questo non è demagogia, basta, può essere testimoniata da chiunque possa, ha la possibilità di visitare un carcere o di lavorarci all'interno.
Sì, anche perché le proporzioni che tu ci davi vanno viste anche sapendo che nelle sezioni di sicurezza, alta sicurezza, e questo fenomeno magari è meno vistoso, certo, però tra i comuni abbiamo una situazione che è devastante.
La situazione è profondamente drammatica, è letteralmente nelle cosiddette sezioni per i comuni, insomma, cioè, perché le sezioni ad alta sicurezza sono di per sé super blindate e non è che ci sia un sovraffollamento. Il sovraffollamento oggi carcerario è dovuto soprattutto a delle leggi criminogene, come dicevo prima, dalla Fini Giovanardi sulle droghe, sulla Bossi Fini, sulla Cirielli, sui vari pacchetti sicurezza approvati in questi anni, che di fatto hanno fatto delle carceri una discarica sociale. Insomma, ci sono migranti, tossicodipendenti e poveri cristi, insomma, questa è la geografia poi attuale della popolazione carceraria nel nostro paese.
Italo, ti ringraziamo e insomma contiamo di tornare a usufruire delle tue informazioni.
Sempre a vostra disposizione, grazie a voi.
Buon lavoro, ciao.
Grazie, ciao.
Segnale, sono entrati in bagnale, adesso gli emblemi ti usciugo, spacchi nastro e sciugle. Fai partire il segnale, sono entrati in bagnale, adesso gli emblemi ti usciugo, spacchi nastro e sciugle.
Le sciugle, le sciugle.
Tenente, stimo collega, sono la tenente. Ci diamo alla fuga in manè. Modalità aerea, parlo romanè. Pane, questo tassel, arranci delle potà. Si la vendo ma un amore, il mio crimine è passionale. E comunque se falliremo in prima pagina sul giornale. Pure qua giuro, stanno giro ormai in generale.
Diamo a lui mentre
offro una resta nel bar. Salute, un brindisi al tuo funerale. Sono cresciuto di scaldina, porto fritte la scaldina. Sulla tia in semanina, in tempeste sommarina. Imprenditor, manoperai, valuto l'uomo dal suo operato. Resta tagliata sulla reda, bacio da Roberto Spada. Lampe, giaggia, cesi, modo che finisca come Tony Marciani. Lì giù vengo, tutte le strade portano a Roma tra le lasse median. Col cusse, spero sulla domizian. E ufficiale, San Antonio. Fai partire il segnale, sono entrati in bagnale, adesso gli emblemi ti usciugo, spacchi nastro e sciugle. Fai partire il segnale, sono entrati in bagnale, adesso gli emblemi ti usciugo, spacchi nastro e sciugle.
Le sciugle, le sciugle.
Le bagnali a celepe, neve che è tutto culo, a livelli cadde i nove,
a livelli
avvocato Mulò. I miei soldi alle stelle, perquisizioni due stanne sotto i maturelli. Episodio triste, tipo come nemici guaiata di putrelle. Occupama, abitazione, d'origine. Senti, cella, cante, visualizzazione. Ok, tengo anche quella. Spalla sud, spalla sud. Sono disoccupato da un Mercedes. Palazzon, palazzon. Giudami più forte della precedente. Una sud, una sud. Care, ti convinto ste. Fumite, vita, ma tu che me la frate. Fammi foto segnare. Moi je te lâche le regard qui tue.
Moi je te lâche le regard qui tue.
Enfant d'elle, vas-y à l'enquitté. Tu balances, mais tu as quitté. Tu fais le beau, mais t'es l'eau qui tue. Ta gâte aimerait quand qu'elle t'a quitté. Hey, fais partir du signalé. Son état des bagnalés. Hey, seigneur, me le tue au chouvre. Je maquinasse le chouvre. Fais partir du signalé. Son état des bagnalés. Hey, seigneur, me le tue au chouvre. Je maquinasse
le
chouvre.
Le chouvre, le chouvre. Le souklet, le souklet. Le souklet, le souklet.
E Voci dall'Antropocene termina qui, non resta che mandarvi la nostra sigla e salutiamo tutti gli ascoltatori. Scusatemi, le ascoltatrici, salutiamo Gianluca in collegamento da casa che speriamo di riaccogliere tra di noi, però mi sa non la prossima settimana se vuole completare la quarantena. E insomma, occhio come vi muovete, niente panico, proteggete i vostri anziani, proteggete le persone più fragili, ma insomma, occhi, orecchie aperte e non facciamoci prendere da eccessivi panici, mi verrebbe da dire, ma il plurale viene male. Non facciamoci prendere da isterie, da psicosi, che con quelle non si ragiona bene e non si vedono poi bene i piani di chi ci governa. Ciao a tutti.
Voici dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong. This is all wrong.
Voci dall'Antropocene.